tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
In Italia si torna a parlare di fine vita e di suicidio assistito. Come certamente sapete, a riaprire il dibattito è stato il caso di Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, che ha deciso di porre termine alla propria vita a Zurigo ricorrendo all'aiuto di Dignitas. Da Paolo Tonina, buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno anche da Luisa Nitti. Sì, il dibattito si è fatto nuovamente acceso. Come molti ricorderanno, in precedenza c'erano stati almeno altri due casi clamorosi, quello di Pier Giorgio Welby e quello di Eluana Englaro. Allora si trattava di poter interrompere le cure che tenevano in vita quelle due persone. Il caso di Fabiano Antoniani è invece diverso, perché si è trattato di suicidio assistito, effettuato in Svizzera, perché tale pratica è vietata in Italia.
E proprio in Italia a confrontarsi sono attualmente due approcci opposti. Da un lato quello laicista, che in modo molto pragmatico propone una legalizzazione senza troppi vincoli delle pratiche che permettono di porre fine alla vita. Dall'altro quello del magistero cattolico, che ribadisce la sacralità della vita e si oppone a qualsiasi apertura nei confronti dell'interruzione delle cure e del suicidio assistito.
E noi vogliamo dare voce stamattina a un altro parere, quello delle chiese evangeliche storiche. Ilenia Goss, medico specializzata sulle pratiche del fine vita e membro della Commissione Bioetica Battista Metodista e Valdese.
Io ho seguito un po' quello che è stato affermato sia in rete sia in televisione e ho visto che c'è anche una certa confusione di termini. Spesso si parla di eutanasia e invece sarebbe da ricordare che si è trattato di un suicidio assistito, non sono la stessa cosa, insomma ci sarebbe anche lì da fare un po' di chiarezza. Io personalmente ho ascoltato anche le ultime interviste, gli ultimi messaggi che Fabiano Antoniani ha voluto lasciare, ha affermato di fare una scelta libera, di essere un uomo libero. Io credo che di fronte a delle scelte di questo tipo occorra un grande ascolto, per cui personalmente mi sono sentita ovviamente molto coinvolta. Proprio nell'ascolto, cioè ascoltarlo vuol dire dare credito a quello che questa persona ti dice. In uno di questi messaggi lui parlava di un dolore da lui valutato non più sostenibile. E io credo che di fronte a delle affermazioni di questo tipo, di una persona lucida, libera e cosciente, non si possa fare altro che davvero prendere atto di questa decisione. Per cui pur essendo sempre una vicenda dolorosa, io ecco... Posso anche dire che ho provato una certa ammirazione nei confronti della forza con cui ha anche cercato di utilizzare il suo caso per portare all'attenzione di tutti una questione importante su cui bisogna davvero aprire un dibattito serio e portare avanti anche una battaglia, credo.
La Commissione Bioetica Battista Metodista e Valdese sta per pubblicare un documento relativo al fine vita. Che cosa dice quel documento?
La maggioranza della Commissione, quella che alla fine ha votato e approvato il documento, è in disaccordo rispetto alla posizione della Chiesa Cattolica, che è di chiusura completa a una discussione intorno a suicidio assistito e eutanasia. Ci si trova abbastanza in accordo sulla questione delle cure palliative, cioè tutti ci siamo detti, e in questo ci ritroviamo in accordo anche con altre confessioni religiose, che sul tema cura palliativa in Italia bisogna rinforzarle, bisogna curare questo aspetto, e su questo tutto bene. Invece le posizioni cattoliche, proprio su tutta la discussione di una possibilità di aiuto a morire, possibilità di abbreviare un'agonia in senso anche attivo, beh, su questo chiaramente c'è un disaccordo, perché c'è sempre dietro la questione di un'etica gestita su affermazione di principi rispetto ad un'etica in cui invece ci riconosciamo noi, molto più legata alla considerazione della relazione, delle situazioni in cui ci si viene a trovare. E io credo che alla fine il documento sia anche abbastanza coraggioso, perché lascia davvero questa possibilità di apertura e di dialogo anche per un'eventuale depenalizzazione in Italia di eutanasia, suicidio assistito.
libertà di coscienza e responsabilità sono elementi strettamente legati alla vicenda di cui abbiamo appena parlato.
Sì, Luisa, e nel contempo si tratta di elementi che hanno avuto e hanno un'importanza centrale anche per il pensiero protestante. Nell'ambito della rubrica Pillole di Riforma che ritroviamo questa mattina, la storica Deborah Spini ci parla proprio della coscienza da un punto di vista protestante.
Cos'è la coscienza? Si parla spesso di voce della coscienza. Oppure ci capita di dire: la mia coscienza mi impedisce di far questo. Oppure la mia coscienza mi impone di far quest'altro. Secondo il dizionario italiano del Corriere della Sera, coscienza indica la capacità di riflettere su di sé e di attribuire significato ai propri atti. Sotto questo aspetto, coscienza non è certo nozione tipica solo del protestantesimo. In effetti, già Socrate parlava della sua coscienza, una voce interiore che gli mostrava quale fosse la via della giustizia. La coscienza come dimensione di interiorità profonda rimarrà centrale nella teologia cristiana, da Agostino in poi. Il protestantesimo però attribuisce alla coscienza un ruolo nuovo, in quanto luogo privilegiato e unico dell'incontro e del dialogo fra il credente e la parola di Dio. Lutero e Calvino concordano nell'affermare che i credenti ricevano da Gesù Cristo stesso il privilegio della libertà e che per questo le loro coscienze sono libere dall'autorità umana. Nella teologia della Riforma, però, il primato della coscienza non è equivalente a dar legge a se stessi. Al contrario, Lutero afferma: qui io sto e non posso fare altro, proprio perché la sua coscienza è incatenata alla parola di Dio. Il rapporto con la parola è quindi ciò che costituisce la coscienza. Gli uomini e le donne sono liberi non per loro merito o valore, ma per il sacrificio di Gesù. In questo senso, la Riforma ci propone una coscienza liberata, più ancora che libera. Per i riformatori, il primato della coscienza si limita alla sfera spirituale e non si trasforma immediatamente in forme di vita sociale o politica. Tuttavia, la nozione di coscienza propria della Riforma sarà poi un elemento cruciale nell'affermazione del modello moderno di soggetto. Il soggetto moderno, infatti, è un soggetto adulto che è capace di distinguere il bene dal male e, in quanto capace di giudizio morale autonomo, rivendica la capacità di partecipare a creare le leggi a cui liberamente sceglierà di obbedire. Certo, questo soggetto moderno conosce anche una serie di deviazioni e di patologie. Da un lato, è soggetto alla tentazione di un delirio di onnipotenza, che sfocia o nell'individualismo estremo, incapace di inserirsi in legami sociali duraturi e significativi, o nel narcisismo assorto nella contemplazione ossessiva di sé. D'altro canto, il soggetto moderno sembra spesso incapace di reggere il peso sempre più ingestibile della libertà e sembra anelare a rifugiarsi in forme sempre nuove di tutela. L'affermazione del primato della coscienza tipica della Riforma va in una direzione ben diversa, non già verso un individualismo estremo, quanto verso una autonomia responsabile. Per questo, la nozione di responsabilità è una sorta di sorella gemella della libertà della coscienza. Essere responsabili significa essere pronti a render conto di sé e delle proprie azioni a qualcun altro. Il limite alla libertà individuale si viene così a costruire a un livello orizzontale nella rete di relazioni instaurate con altre donne e altri uomini e non nella verticalità di un ordine superiore. La coscienza credente è affrancata dagli obblighi della legge e dall'assoggettamento alle gerarchie umane. Per questo è capace di servire, per questo è capace di vivere nell'amore. Chi non è libero non può impegnarsi. Solo una coscienza libera, o piuttosto liberata, può aprirsi alla chiamata della responsabilità.
Da qualche settimana stiamo dando spazio a Tempo dello Spirito a un momento musicale. Finora abbiamo ascoltato brani classici del repertorio protestante.
Ma questo non significa che non siamo aperti ad altre suggestioni, vero?
Sì, certo. Infatti questa mattina io vorrei proporvi l'ascolto di un brano di Leonard Cohen, musicista ebreo-americano scomparso recentemente, autore ad esempio della celeberrima Alleluia. Cohen ha cantato di amore, di odio, di desiderio e di morte, e non di rado le sue canzoni sono legate alla poesia dei salmi biblici. Impressionante, bellissimo, ad esempio, il suo ultimo album, portato a termine poco prima di morire, dal titolo You Want It Darker. Nel brano di apertura che dà titolo all'album, Cohen allude al passo biblico di Genesi 22:1, in cui Abramo viene chiamato da Dio e risponde: eccomi.
Una canzone che racconta, accanto all'esistenza che scompare, anche l'amore che rimane e soprattutto la fede biblica, serena, forte, oltre tutti i dubbi e le ribellioni di Leonard Cohen.
A million candles burning for the help that never came. You want it darker. My Lord, there's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Non piangere, è questo il titolo della meditazione che ci propone questa mattina Brigitte Schaefer, pastora della Chiesa Riformata di Bellinzona e dintorni. Si tratta dell'ultima di una serie di 4 meditazioni che possono essere riascoltate, mi piace ricordarvelo, sul sito del nostro programma.
E allora ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo biblico tratta dall'Evangelo di Luca, capitolo 7, i versetti da 11 a 16, la voce è di Paolo Sesana.
In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo».
Due gruppi completamente diversi si incontrano presso la porta della città. Uno sta facendo una gita piacevole, l'altro forma un corteo funebre. L'evangelista Luca, con questa scena iniziale, dipinge un'immagine di tutti i colori, di tutte le emozioni che noi uomini possiamo sentire, dalla gioia e dalla spensieratezza fino alla tristezza e alla disperazione. Il nome della città non è casuale. Nain significa la amena, anche se in realtà si riferisce alla sua posizione geografica sulle colline. Nel contesto del nostro testo ci indica già il lieto fine e così ci fa ascoltare la storia con speranza nel cuore. Anche il posto dell'incontro non è un luogo qualsiasi. La porta della città non rappresenta solo l'ingresso o l'uscita, come per noi oggi, ma in quei tempi era anche il luogo dove si riuniva il tribunale per amministrare la giustizia. Chi passava per la porta vedeva ogni tanto persone che cercavano giustizia o si difendevano da accuse e forse rifletteva immediatamente sulla propria vita chiedendosi se non aveva sbagliato. Dunque se leggiamo che il defunto non era un anziano che morì vecchio e sazio di giorni, come è detto spesso nella Bibbia, ma un giovane che lasciò la madre vedova, possiamo immaginare che la gente passando da questo posto poteva pensare a un giudizio da parte di Dio. Cosa aveva fatto questo ragazzo per essere punito con una morte precoce? Oppure cosa aveva fatto la madre per trovarsi in una tale situazione di vita precaria? Sono domande che qualche volta anche noi oggi ci poniamo. C'è una colpa dietro una sfortuna? C'è un Dio che ci giudica secondo le nostre azioni? Se fosse così, come sarebbe possibile difendersi? La madre nella nostra storia nemmeno tenta di difendersi davanti a Gesù. Non esprime né un lamento né una richiesta. Sembra avere già perso ogni speranza. Esiste un dolore che ci toglie le parole. Questo vale anche per persone con speranza e fiducia in Dio. Mentre ci troviamo, simbolicamente, nella folla allegra che segue Gesù verso la città amena, va tutto bene e facilmente parliamo anche della nostra fede. Dall'altra parte, nel corteo che esce dalla città amena, è tutto diverso. A questa madre nella nostra storia tutto è crollato addosso. Anche le confessioni di fede, con cui principalmente sarebbe stata d'accordo, in quel momento non l'aiutano più. Anche noi qualche volta ci troviamo in situazioni disperate. Una relazione si rompe. Non riusciamo a trovare un posto di lavoro adeguato. Siamo minacciati da un declino sociale. Qualcuno si ammala gravemente. Qualcuno muore e lascia una famiglia. Tali momenti ci lasciano senza parole e forse anche senza la possibilità di esprimere la nostra fede. Sappiamo che Dio ci vuole bene e non ci lascia, però questi pensieri non raggiungono più il nostro cuore, non ci nutrono spiritualmente, non ci riscaldano dentro. Non piangere, dice Gesù alla madre. Noi sappiamo che non è opportuno dire una frase simile a una persona in lutto, cioè in quel momento deve accadere qualcosa. E infatti Gesù si avvicina alla bara e chiama il ragazzo a ritornare nella vita. Non fa questo, come in altre situazioni, perché vede tanta fede, ma perché vede il dolore e sente compassione. Precisamente in quel posto, presso la porta della città, che rappresenta il posto del giudizio, Gesù mostra una pietà incondizionata e la gente lo capisce e dice: Dio ha visitato il suo popolo.
Tra qualche istante sulla Rete 1 la trasmissione Chiesa in diretta propone un servizio sul caso del DJ italiano Fabo, che ha deciso di recarsi a Zurigo per ricorrere al suicidio assistito, e un servizio dedicato al tema del ruolo delle donne che accompagnavano Gesù.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera alle 23, propone una conversazione con lo psichiatra e studioso della Bibbia Haïm Barié.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo ancora spazio all'agenda degli appuntamenti delle chiese della Svizzera italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto a Lugano questo pomeriggio alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo 2. Il musicista inglese Simon Callaghan si esibirà in musiche di Schubert e Ravel.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 7 marzo alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in Via Dufour 13.
Gruppo biblico, martedì 7 marzo alle ore 14:30 presso il centro comunitario in Via Landriani 10. Tema dell'incontro: il cattolicesimo.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 8 marzo alle ore 20:15 presso il centro comunitario in Via Landriani 10. Tema della serata: dacci oggi il nostro pane quotidiano, il pane nostro da condividere.
Incontro ecumenico sulla Bibbia, giovedì 9 marzo alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Il pastore Tobias Ulbrich e don Ernesto Ratti intervengono su La manna nel deserto.
Conferenza sui 500 anni della Riforma protestante, venerdì 10 marzo a Mendrisio alle 20 presso il Centro Presenza Sud. Intervengono Monsignor Azzolino Chiappini e il pastore Tobias Ulbrich.
Studio biblico a Brusio, venerdì 10 marzo alle 16:30 presso la biblioteca.
E con questo siamo giunti al termine. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica. A risentirci fra una settimana.